Rieccoci anche questo lunedì con la seconda stagione di Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico sul quale la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice di Cannabis Scienza, che attualmente è l'unica società scientifica italiana che si dedica alla formazione e alla ricerca sulla cannabis medica e il sistema endocannabinoide. Per la puntata di oggi ho il piacere di intervistare una ospite, una veterinaria, per parlare proprio di terapie con cannabinoidi per i cani e per i gatti. Non perdetevela! Sono qua oggi con Elena Battaglia, che è una veterinaria di Spotorno, in Liguria. È una veterinaria che lavora con gli animali d'affezione dal 97 e da ormai 3-4 anni a questa parte si occupa invece quasi esclusivamente di terapie con cannabinoidi. Quasi non lo so se effettivamente è così, se è diventata una tale abbondanza
Ma è una tale
di pazienti.
abbondanza, però faccio anche le cose normali da veterinario classico,
Quindi
ecco.
utilizzando entrambe le terapie o...
Entrambe le terapie, anche se cerco quando possibile di partire eventualmente con la cannabis o con i cannabinoidi, se è possibile, ovviamente dipende da situazione. Per dire, se uno ha una dermatite che non è particolarmente grave, che quindi non dobbiamo arrivare con il cortisone immediatamente, tanto per fare un esempio, e possiamo avere il tempo di far agire i cannabinoidi, quindi i classici 15 giorni, allora io li faccio partire tranquillamente con i cannabinoidi.
Ok, allora sei già partita a darci informazioni perché in realtà effettivamente mi parli di dermatite e io volevo chiederti proprio per quali patologie vai ad utilizzare terapia a base di cannabinoidi, soprattutto quali sono quelle in cui hai più successo, insomma, nell'utilizzo di terapia a base di cannabinoidi. Suppongo una di queste sia la dermatite a questo punto.
Sulle dermatite funziona molto bene, sono riuscita diciamo a togliere i classici farmaci che sono usciti adesso, che si chiamano Apoquel e Cytopoint, a tanti cani che purtroppo non ne potevano fare a meno. Ovviamente non è che si può fare di tutta erba un fascio, dire che funziona sempre, eccetera, eccetera, però devo dire che col fatto che comunque la cannabis dà sempre un miglioramento a livello generale, la maggior parte comunque sta meglio.
E con la dermatite è un utilizzo per via sistemica, locale, entrambe?
Può essere anche entrambe, nel senso
Ok.
che io di solito parto per via orale, però
Ok.
ci sono dei casi in cui lo faccio applicare anche a livello topico. Poi le altre patologie per le quali può essere utile, allora l'artrosi, l'epilessia e il campo oncologico, che forse è il campo che alla fin fine è quello che viene utilizzato di più. Il peccato è che tante volte chi arriva alla cannabis, cioè che ha un problema oncologico, ci arriva veramente tardi
Sì.
e quindi non si riesce a fare quello che magari se si fosse partiti qualche mese prima si sarebbe riuscito a fare.
Certo. Sì, questa è una
Comunque.
problematica che vediamo anche con proprio gli umani. Spesso l'arrivo alla terapia di cannabinoidi è l'ultima spiaggia, però poi ci si aspetta che ci sia questa specie di miracle drug che... Sì.
La cosa buona è che comunque tutti quelli che la iniziano, anche se degli oncologici, anche se sono diciamo alla fine, per così dire, la cosa che tutti dicono è che comunque il cane è stato bene, cioè magari va avanti un mese, però quel mese lo vive da cane o da gatto, ovviamente. E poi alla fine è quello a cui tiene il proprietario, che insomma se deve vivere quel che vive, che lo viva bene.
Certo, ma in questo caso nella terapia oncologica è unita insieme a altre terapie o è presa come unicum?
Allora, lì dipende da tante cose.
Certo,
Ci
immagino.
sono quelli che sono già andati dall'oncologo, gli ha già dato una terapia chemioterapica, si abbina. Ci sono quelli che vorrebbero fare, non so, la cannabis, l'omeopatia, qualcos'altro, però hanno poi comunque problemi economici, quindi devono scegliere. E ci sono quelli che dicono: no, io non voglio darti la chemioterapia perché magari hanno il parente, questo e quell'altro, non ci credono, non sono convinti e vanno solo di cannabis. Io devo dire che I miglioramenti li abbiamo avuti sia con solo cannabis, sia con cannabis e terapia. È ovvio che se tu gli dai solo la cannabis, hai certe problematiche in meno, nel senso che non hai tutte le problematiche che può darti eventualmente un cambio terapico. Ecco.
Certo. E immagino che sia similmente a come avviene per gli umani, che più il sistema immunitario, diciamo, è compromesso, meno si riescono a vedere dei risultati ottimali. Vedevo anche lo stesso Rick Simpson e comunque i test che hanno fatto all'Università di Madrid, la Complutense, che effettivamente quando arrivavano pazienti con un sistema immunitario ancora libero da immunosuppressori o chemioterapici molto forti, c'era una risposta molto più veloce e immediata a terapia di THC e CBD, mentre invece tendeva ad essere più lenta con appunto quando è somministrato magari dopo parecchio tempo che sono state portate avanti terapie invalidanti o comunque molto pesanti per il sistema.
Sì, questo immunitario. Per il semplice motivo che la cannabis cosa deve fare? Deve già andare a riequilibrare quello che è stato squilibrato in parte, no? Quindi oltre ad avere il tumore c'ha eventualmente lo squilibrio dovuto a magari l'effetto collaterale della chemio, che in certi casi può essere importante. Ho anche dei pazienti che comunque con chemio e cannabinoidi hanno veramente risolto, cioè nel senso che sono stabili ormai da mesi, quindi come ogni volta non si può dire assolutamente uno o assolutamente
certo.
Altro.
Quindi comunque sei riuscita in questi anni di utilizzare le terapie a base di cannabinoidi di vedere controllo del dolore, mi parlavi prima di artrosi, piuttosto che diminuzione dell'infiammazione, eliminazione delle dermatiti, cioè hai visto proprio un lavoro che non è stato semplicemente sintomatico, ma forse che è andato anche oltre la bloccare.
Sì, la cosa che si nota in generale è che il padrone magari dopo un mese ti dice sì, ma aveva anche, non so, una piccolezza e è migliorato, no? Perché grazie al fatto che la cannabis ha questo fantastico effetto su il sistema endocannabinoide, che è distribuito praticamente in tutto il corpo, cosa fa? Cioè alla fin fine migliora l'animale in generale.
E allora invece la mia curiosità era come è nato il tuo rapporto con le terapie a base di cannabinoidi. So che l'hai raccontato abbastanza, però penso che sia sempre carino insomma ripetercelo, anche perché direi che poi è alla base di come la gran parte poi dei professionisti si affacciano con queste terapie, quando partono da toccare con mano.
Sì, ma è vero, infatti io ho sentito anche dei colleghi medici che mi hanno raccontato che loro poi erano partiti proprio con la cannabis perché ci avevano il parente che aveva una problematica. Io avevo la mia cagnetta in crocio husky di 17 anni e aveva un'artrosi generalizzata alla colonna, alla cervicale, faceva fatica a tirarsi su, camminava poco, tante volte aveva proprio questa problematica di mangiare, per cui gli avevamo dovuto sollevare la ciotola perché sennò col collo faceva fatica ad arrivarci, e gli facevi i fans e per un certo periodo di tempo camminava, gli facevi cortisone per un certo periodo di tempo camminavi, però cioè, non puoi andare a vita a fare uno o l'altro, cioè io sono contrarissima a questa cosa, e quindi siccome sapevo che esisteva la cannabis terapeutica mi sono chiesta se poteva esserci una soluzione anche per gli animali, e ho visto che negli Stati Uniti c'erano già diversi prodotti a base di canapa, e quindi vabbè, quando sono andata là in vacanza ho avuto la fortuna di passare davanti a un negozio di animali, sono entrata e avevano quel prodotto che io diciamo avevo visto diciamo via internet, gliel'ho portata a casa, e dopo 4 giorni avevo un altro cane, cioè non aveva più questa problematica di tirarsi su, anzi dovevo dire di non seguirmi, di stare un po' più tranquilla, e comunque il collo che tante volte faceva proprio fatica a muoverlo, lo muoveva come se non avesse più niente. Infatti da quel giorno in poi, fino all'ultimo dei suoi giorni, che sono passati mi sembra 8 mesi, insomma, poi cioè, morta perché ha avuto è caduta, si è rotta la schiena purtroppo, è caduta da una fascia, cioè cose che capitano, però fino a quel giorno lì lei non ha più preso un antinfiammatorio o un cortisonico. Probabilmente se non ci fosse stato questo incidente sarebbe, non dico ancora tra noi, però sicuramente sarebbe andata avanti ancora diversi mesi stando bene.
In questo caso erano un prodotto a basso livello di THC, anche perché sennò probabilmente il viaggio.
Sì, no, tra parentesi, avevo chiesto prima di partire, ma mi hanno detto no, no, dall'America puoi partire tranquillo. Ho detto speriamo anche
Ok.
di arrivare.
Ho capito. E infatti io volevo chiederti proprio, in realtà, vabbè, due cose. Innanzitutto, se potevi raccontare a chi è all'ascolto un po' qual è l'iter al quale sottoporsi, che vabbè, con i pazienti, diciamo, umani tende ad essere o abbastanza semplice quando è ricetta bianca oppure veramente complesso quando è ricetta rossa, invece come funziona per gli animali,
È
pazienti.
facile, facile perché è ricetta bianca,
Quindi non è
quindi
mai, mai, non c'è mai un rimborso assolutamente.
no,
No, ok.
assolutamente. E l'unica cosa lo possono mettere eventualmente tra le spese veterinarie, credo, però questo
Quindi
esula dalla mia
scaricarlo alla fine
competenza.
dell'anno, tipo.
Ecco, esatto.
Ok.
Però questo esula dalla mia competenza, quindi non vorrei dire una cosa
Sì,
errata.
sì, sì.
Ok, allora vabbè, c'è la classica visita. Poi viene redatta la ricetta in semplice carta bianca, con il preparato che si vuole utilizzare, come si vuole che venga fatto, quindi in olio d'oliva, in olio di cocco, e la ricetta in originale va al farmacista, oppure viene spedita via mail, cioè via PEC, con la firma digitale. C'è qualche regione che ha qualche piccolezza diversa. Magari ti chiedono qualche cosina in più, però fondamentalmente è questo. L'unica cosa, magari prima di mandarla al farmacista, telefonare e chiedere, tanto per essere sicuri, esattamente se va bene quella che avete redatto o se bisogna aggiungere qualcosa,
Ho
ecco.
capito. E anche in questo caso segue un po' la stessa modalità paziente umano, ovvero che è una farmacia galenica e sono le nuove varietà a
Sì.
disposizione in questo momento. Ho capito. Però, se non erro io, in altra sede ti avevo anche sentita parlare di prodotti che invece esulano da quelle che è la preparazione galenica tradizionale.
Sì, allora,
Quella in
vabbè,
quel caso è una raccomandazione più che una prescrizione.
allora, siccome sono di libera vendita, quelli che sono in commercio, uno per dire al mio cliente posso dire: guarda, devi andare a comprare questo, eventualmente dirgli dove lo può trovare e ovviamente la dose da utilizzare.
Ok,
E
fantastico.
questi comunque sono prodotti con CBD full spectrum con meno dello 0,2% di THC.
Ho capito. Tornando sulla questione della prescrizione della ricetta, quella ricetta è anch'essa valida soltanto per 30 giorni, cioè al termine di 30 giorni poi devono in qualche modo o passare comunque a fare un'altra visita o chiamare e richiederne un'altra. Non esiste il piano terapeutico di 3-6 mesi, non esiste questa
No.
cosa,
No, no, no.
ok?
Fai conto che però di solito dura, a parte quelli che hanno magari un cane di grossa taglia, di solito almeno un paio di mesi dura il prodotto. Quindi, insomma, non è che proprio ogni mese sono a fare la ricetta.
Certo, e invece come funziona per voi veterinari? Cioè avete una serie di regole da seguire, dovete indicare con un codice alfanumerico al
No, no.
ministero,
No,
non
sulla
c'è il
ricetta.
progetto pilota da compilare,
No, no,
eccetera,
no, no.
ok?
Noi abbiamo sulla ricetta, mettiamo per il cane di e il nome, i dati del proprietario, ecco.
Ok, stop, e quella ricetta lì non deve andare ad altri se non al farmacista, ok?
Esatto.
Beh, è abbastanza snella comunque
Sì.
rispetto. E invece tra i tuoi colleghi hai visto come viene preso questo argomento? Visto che appunto magari è più semplice da questo punto di vista perché ci sono meno burocrazie e magari viene percepito anche come una cosa meno spaventosa, ecco, da fare magari rispetto a un medico.
Sì, no, per i problemi per la ricetta direi che non ce l'ha nessuno. Di solito poi qualcuno che non è capace, per così dire, che non l'ha mai fatto, magari mi chiama, gli faccio la foto di una ricetta per fargli vedere come va compilata e così poi sanno come fare, ecco. Dal punto di vista invece dell'utilizzo, direi che rispetto a un anno fa abbiamo fatto passi da gigante. Cioè, io mi ricordo di aver parlato a dei colleghi l'anno scorso, che insomma mi hanno un po' guardato come se parlassi di, non so, andiamo su Marte, e adesso so che invece la stanno utilizzando. Quindi va bene, ci siamo subiti questo diciamo, atteggiamento. questa è pazza, però sono contenta che poi alla fine, col senno di poi, insomma, dopo un anno si sono incanalati. Ecco.
Che cosa pensi che stia cambiando in questi tempi? Che sta facendo evolvere questo pensiero rispetto a...
Un po' perché qualcuno magari costretto dal proprietario la prova, che poi quella è la cosa che fa partire sempre, no?
Certo.
Perché quello che è successo negli Stati Uniti è comunque quello che succede tante volte anche in umana, no?
Sì, questo l'ho notato anche io. Io leggevo che ti era stato chiesto se avevi ricevuto formazione a livello accademico sui cannabinoidi, sul sistema endocannabinoide, che tu appunto dicevi no, mi sono dovuta autoformare, e questo è un po' il problema che insomma abbiamo visto, ma non solo con i veterinari, con bene o male la gran parte delle professioni intorno all'ambito medico-scientifico. Prevedi secondo te che nei prossimi anni ci sia una sorta di endocannabinologia dentro veterinaria, visto che è un po' il mio obiettivo per questa decade di fare entrare
magari
questa specialistica?
Quando ero io all'università non c'era, adesso secondo me è fondamentale perché se tu hai una conoscenza del sistema endocannabinoide, oltre a capire meglio la cannabis già da prima, quindi non devi passare attraverso tutte le varie fasi che ho fatto io, perché già all'inizio devi capire cos'è la pianta, cos'è il CBD, ma ci sono anche i terpeni, cos'è l'effetto entourage, no? Quindi se uno già c'ha questo in testa, nel momento che esce di lì già sa, magari non sa cosa prescrivere perché ci vuole l'esperienza, però già ha un'idea di come muoversi e di come capire come curare il paziente. Quindi secondo me è fondamentale, secondo me dovrebbero assolutamente metterlo, e anche perché eventualmente potrebbe essere la base invece di partire tante volte con i classici farmaci che noi conosciamo, magari iniziare anche con la terapia con la cannabis, perché no?
Certo, poi anche gli stessi FANS poi voglio dire funzionano sul sistema endocannabinoide, quindi magari se ne fa anche un utilizzo un po' più pensato. Io vedo in generale, cioè poi il fitocannabinoide è sicuramente molto utile, però non è neanche l'unica cosa che si può utilizzare. Immagino che questo possa avvenire anche poi per il cane piuttosto che per il gatto, anche con degli accorgimenti che possono essere anche semplicemente con il cibo che gli si dà, piuttosto che insomma diversi accorgimenti sul loro stile di vita. Poi mi limito proprio a quello che mi dici tu, perché purtroppo io esperienza con gli animali ce l'ho con i ratti e poco più, quindi poveri. Ma invece prima mi parlavi appunto di cannabis, sia quella diciamo erogata normalmente nelle farmacie che invece di prodotti in CBD full spectrum. Spesso si sente dire no, però agli animali d'affezione non bisogna assolutamente dare THC perché hanno tantissimi recettori CB1 nel cervello, molti di più degli umani, e quindi li puoi facilmente mandare in catalessi. Ho sentito sia da te che poi da un altro veterinario americano che invece no, ben venga l'utilizzo del THC così come negli umani, chiaramente con dei dosaggi diversi anche perché c'è un peso diverso. Come reagiscono i tuoi animali a terapia di THC? Per quale patologie principalmente vai ad utilizzarlo?
Beh, il THC lo cioè, o meglio, la cannabis terapeutica.
Sì, esatto, con dei livelli di THC superiori a quello
0,2-0,3. In casi di artrosi che non si riesce a risolvere con eventualmente il CBD full spectrum, sempre in oncologia,
okay.
In alcuni casi di diciamo animali epilettici che si è già provato il CBD full spectrum, non è stato sufficiente, e allora si fa diciamo il tentativo, se così può dire, se la cannabis terapeutica, quindi col THC, può aiutare, anche perché in Sud America è stato fatto un convegno a novembre dove hanno fatto uno studio questi veterinari e hanno visto che le crisi si dimezzavano utilizzando addirittura un prodotto con un rapporto THC-CBD 20-1. Quindi è una cosa nuova che non si era ancora sentita, però è ovvio, è un numero, mi sembra una ventina di cani, però comunque anche questa è una cosa interessante su cui eventualmente lavorare. Poi
effetti collaterali principali,
effetti collaterali, giusto.
E cosa suggerisci nel caso poi al padrone per gestire?
Allora, nel caso di olio, quindi se usiamo un olio litio, è difficilissimo che si possano avere degli effetti collaterali. Di solito quello che può eventualmente lamentare il proprietario è che il cane o il gatto dorma un po' di più. Però sono tutti effetti dosi dipendenti, per cui cosa succede? Magari uno dà una goccia in meno e il problema è risolto e poi si torna ad aumentare. Nel caso in cui si utilizza la resina, invece diciamo che è un po' più complicato, perché la resina non è facilmente dosabile, essendo molto concentrata. Quindi è più probabile che se c'è un effetto collaterale lo possiamo avere con la resina, che però anche lì, più che avere l'animale un po' confuso che fissa il vuoto per qualche ora o dormire tanto, non è che sia.
Capisco, e infatti ti volevo chiedere come reagiscono in realtà poi i padroni a quando tu gli proponi una terapia. Chiaro che se è un padrone che è già arrivato con l'idea di ricevere una terapia a base di cannabinoidi, li penso che sia piuttosto tranquilla, ma se invece è un padrone che non ha mai sentito parlare di questa terapia, quando gliela proponi, com'è la loro reazione?
Perché non ce l'ha mai detto nessuno, e quindi quando gli spieghi che poi in effetti di rischi non ce n'è, allora lo accolgono volentieri. E poi ci sono invece quelli che assolutamente gliela sconsiglio, perché li vedo che non sono convinti, no? E quindi sono quelle persone che la prima volta che il cane starnutisce o il gatto, non so, va in diarrea, è sicuramente colpa della cannabis. Quindi poi si perde del gran tempo, perché cosa fanno? Non gliela danno, poi gliela ridanno, poi ci pensano, insomma alla fine non serve a niente. Quindi io quelli che la prendono voglio che siano assolutamente convinti, altrimenti non serve a niente, buttano via dei soldi e comunque non aiuta nessuno.
Certo, come con tutto la compliance, poi che poi magari in quel caso la compliance del paziente in sé per sé ci sarebbe anche, ma senza purtroppo l'intermediario non si può fare molto. Io trovo molto interessante questa cosa che tu comunichi con i tuoi pazienti in una forma di non linguaggio, e che purtroppo invece ha a che fare non solo col paziente ma anche con un entourage di persone che magari a volte si interpone con la tua possibilità proprio di offrire le cure poi al paziente finale. Penso che sia piuttosto interessante, perché sì, vuol dire magari fare anche lo psicologo per queste persone.
Sempre, cioè io prendo messaggi, non dico tutto il giorno, ma quasi, e non so, primo dubbio, oddio, date una goccia in più, cosa succederà? No, non succede niente, state tranquilli. Poi invece magari c'è quello che viene date 5 in più e ti dice, ah, stamattina poi mi sono scappate delle gocce in più, il cane ha dormito, ma adesso sta bene. E allora dici, vedi, alla fine non è successo niente.
Certo. La puntata termina qui, io vi ricordo che sul sito cannabiscienza.it trovate diversi corsi di formazione per professionisti e non, e che basta iscriversi alla newsletter per ottenere un accesso gratuito ad una video lezione, un po' una modalità per familiarizzarsi con la nostra piattaforma di e-learning. Grazie ancora per l'ascolto, ci risentiamo con la prossima podcast lunedì prossimo. Un saluto dalla vostra Viola Brugnatelli.